secondo Corinzi capitolo 2, ma prima di arrivare a secondo Corinzi capitolo, scusa, ho detto capitolo 2, secondo Corinzi capitolo 3, prima di arrivare lì vorrei tornare indietro nell'Antico Testamento ad Esodo, perché c'è un riferimento in questo brano al periodo, al momento quando Dio ha dato la legge ad Israele. Pare che è la seconda volta che Dio ha dato la legge a Mosè. Ricordate che quando Israele, dopo aver lasciato Egitto, ha attraversato il Mar Rosso, arrivati a Monte Sinai, che lì era il monte dove Dio ha programmato di incontrarsi con Israele. Era una montagna dedicata a Dio per il popolo ebraico, al punto che neanche i loro animali dovevano andare a pascolare sulla montagna. La prima volta che Mosè è andato su, ha passato 40 giorni insieme con Dio. E tornando giù portava questi tavoli di pietra sulla quale erano scritti i comandamenti che Dio aveva per Israele. Solo che mentre Mosè era via, il popolo è diventato impaziente. Il popolo hanno cominciato di avere paura. Il popolo dimostrava tanta ansia, perché dopo tutto è più di un mese che non vediamo questo che era la nostra guida per uscire dall'Egitto, per attraversare il Mar Rosso, per portarci qui a questa montagna. Ormai è morto! Perché da sotto, guardando su alla montagna, sembra che vedevano i lampi, sentivano i tuoni. E sembrava che se ci fosse apparentemente per tutto il tempo questa tempesta, dal punto di vista loro, su quella montagna, e chi avrebbe potuto superare una tempesta così intenso per così tanti giorni? E allora il popolo ha chiesto a Mosè, al fratello di Mosè, Arone, di fare un dio, di fare un idolo, per fare qualcosa che sarebbe un oggetto per loro, al quale potevano vedere e considerare come se fosse Dio. Sapete che le cose non sono cambiate molto oggigiorno? Perché se dovesse dire qualcosa riguardo alle immagini, idoli, che stanno nei luoghi santi, nelle chiese intorno a noi, diranno: ah, ma abbiamo bisogno di vedere qualcosa in modo che possiamo credere di più. Il problema è Dio non vuole questo. Infatti, i primi comandamenti parlavano proprio di questo: non fare scultura di nessuno genere per rappresentare Dio. Né delle cose nei cieli, né delle cose sulla terra, né cose sotto la terra, né delle cose nelle mari o altro. E questa prima volta quando il popolo ha chiesto ad Aarone di fare questa immagine, questo idolo, quando Mosè è sceso dalla montagna con la legge di Dio in mano, sentiva quello che veniva descritto come rumore di guerra nel campo. Non era neanche un rumore di festeggiamento, perché una festa dovrebbe avere un certo significato, un certo rumore, e la guerra un altro. Ma questo qui era una cosa molto strana per Mosè. E sembra che quando era abbastanza vicino per vedere e capire quello che stava succedendo, perché è diventato, posso usare la parola oggi, perché praticamente era quello. E a pensare che un culto che dovrebbe essere a Dio si scendeva in un orgi carnale, e Mosè, quando ha visto questo, che cosa ha fatto? Ha preso quei tavoli, scritto con il dito di Dio, e l'ha gettato giù. Erano frantumati. E poi veniva il giudizio. Perché la maggior parte di quelli che peccavano in quel modo furono uccisi per il loro peccato. Dopo un periodo, Dio, direi nella sua grazia e la sua misericordia, ha detto: Mosè, adesso è ora di tornare qui sulla montagna. Ma questa volta il popolo si è preparato, si è santificata, si è messo in una condizione reverente riguardo a Dio. E questa volta pure Mosè era via per 40 giorni. Ma il popolo rimaneva lì per aspettare Mosè, invece di diventare impaziente, ansioso, dubitoso di quello che è, di che fine abbia fatto Mosè. Ed è proprio in questo secondo momento che troviamo quello che che leggiamo da Esodo, capitolo 34, leggo dal versetto 28, Esodo 34, versetto 28. E Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane e non beve acqua. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai e gli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza quando scese dalla montagna. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutto raggente mentre egli parlava con il Signore. Aarone e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutto raggiante. Perciò ebbero paura. Ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò e Aarone e tutti i capi della comunità tornarono da lui. E Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Forse è interessante che Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, fa riferimento a questo episodio. Mi è curioso che al primo episodio che Mosè è andato sulla montagna, non trovo niente la descrizione che il viso di Mosè era così raggiante. Perché la seconda volta sì, ma la prima volta no? Forse dobbiamo ricordare quello che è successo. Quello che Mosè ha fatto quando è sceso dalla montagna la prima volta, quando ha gettato i tavoli per terra e si sono frantumati. Questa emozione umana che fa parte delle opere della carne, forse dobbiamo andare a Galati capitolo 5. Vedendo la perplessità sui vostri visi, non li vedo raggiante. Galati capitolo 5. Comincio dal versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Or, versetto 19, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi previso. Chi fa queste cose non erediteranno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, il primo elenco era l'opera della carne. Secondo elenco, il frutto dello Spirito. Quello che viene naturalmente perché lo Spirito ha controllo sulla nostra vita, che siamo ripieni di Spirito Santo. Versetto 22. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanaglorioso, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E questo fatto di Mosè, che si è infuriato verso Israele, verso il popolo che stava facendo questo culto agli idoli, a un idolo, invece al vero Dio, mi sembra di essere un'opera della carne, una reazione carnale. Perciò mi chiedo se, quando lui si è arrabbiato e ha gettato quelle pietre, che quel viso non reggeva più, non brillava più. Certo, la Scrittura non parla di questo la prima volta. Ma che cosa è cambiato fra la prima volta e la seconda volta? Perché la prima volta il popolo peccava. E Dio ha detto, Mosè, vai, vedi quello che sta succedendo laggiù. Perché il popolo non aspettava il ritorno di Mosè. Perciò si è coinvolta nelle opere più pagane che ci sono. E evidentemente Mosè, con quella reazione, non dimostrava un viso raggiante, perché anche lì era con Dio per 40 giorni, come qui 40 giorni. Ma questa volta era diverso, perché il popolo aspettava Mosè. Possiamo dire che morivano dalla voglia di avere questo messaggio di Dio, portato da Mosè. Perciò la seconda volta che Mosè è sceso, l'atteggiamento era completamente diverso nel campo. Erano pronti per ricevere la legge di Dio, mentre la prima volta non erano. Perciò vorrei portarvi a 2 Corinzi capitolo 3, dove Paolo fa riferimento a questo episodio nel deserto di Sinai. Qui, in questo brano, vediamo in un modo abbastanza esplicito la differenza fra l'antico patto e il nuovo patto. A volte la gente ci chiede, ma credete all'Antico Testamento? E ho paura quando sento questa domanda. Perché forse vogliono chiedere, perché non fate più i sacrifici? Ma se dico no, perché portate una copia dell'Antico Testamento insieme con una copia del Nuovo Testamento? Perciò sono arrivato alla conclusione che il Nuovo Testamento sta nell'Antico Testamento in modo velato. Ma l'Antico Testamento sta nel Nuovo Testamento in modo rivelato. Dobbiamo ricordare che l'Antico Testamento era o è un documento che Dio ha dato specificamente al popolo ebraico, come il suo popolo prescelto. Avevano meriti per essere prescelti? Probabilmente no. Ma lì troviamo la misericordia di Dio, la grazia di Dio, che ha dimostrato misericordia e grazia su un popolo che non lo meritava. E questo popolo doveva dimostrarsi diverso a tutto il mondo, pur essendo venuto da quel mondo. La famiglia di Abramo era una famiglia di idolatri, per quello che capiamo. La capiamo in particolare quando Giacobbe è tornato dal suo zio per prendere moglie. E quando sono venuto via, la moglie amata ha portato via gli idoli domestici. Idoli che erano nascosti. Perciò la storia, la preistoria di Israele, Abramo, prima che della chiamata di Dio, aveva il problema con la idolatria. Ma ha sentito la voce di Dio e ha seguito Dio e ha ubbidito a Dio. Nel Nuovo Testamento, invece di scegliere una famiglia per diventare una nazione, per essere una testimonianza per Dio, localizzato in una parte specifica della terra, nel Nuovo Testamento ha scelto la Chiesa. Perciò c'è sempre stata una distinzione fra Israele e la Chiesa. La Chiesa ha preso il posto nel senso che Dio vuole testimoniare del suo amore per il mondo attraverso la Chiesa, perché Israele ha fallito in quel compito lì. Ma non possiamo mai arrivare al punto a dire che tutte le promesse e profezie per Israele adesso appartengono alla Chiesa. Perciò, crediamo all'Antico Testamento? Sì, crediamo all'Antico Testamento. Crediamo quello che c'è, è vero. Crediamo che lì ci sono le profezie che porta Gesù, che porta ad altri avvenimenti che devono rivelarsi ancora. Mentre il Nuovo Testamento è più pratico. Perché nell'Antico Testamento guardavano in avanti al momento quando Dio avrebbe fatto pace con l'uomo. Mentre nel Nuovo Testamento guardiamo indietro a quel momento quando Dio ha fatto pace con l'uomo, che mette fiducia nel suo piano salvifica. Perciò c'è un'armonia fra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Non sono cose che sono in conflitto con l'uno con l'altro, ma uno completa l'altra. E dobbiamo ricordare queste cose. Perciò il ministero del Nuovo Patto, secondo Corinzi capitolo 3, non credo che arriveremo al versetto 18 oggi. Versetto 1, cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? Troviamo un brano così anche in Primo Corinzi. Anche in Primo Corinzi c'è un brano del genere dove Paolo fa difesa del suo apostolato. E lui, scrivendo a quella chiesa, dove è andato a portare il Vangelo, dove ha vissuto, dove ha insegnato la parola di Dio a quel popolo, in quella città, quella città che sta di là a circa un giorno e qualche ora di viaggio da qui, la città di Corinto, una città che in un certo senso viveva in un modo simile di come Israele viveva la prima volta che Mosè è sceso dalla montagna. Che in quella città c'era questo gruppo di credenti in Gesù Cristo che in un certo senso, anche se c'erano problemi, sembra che cercavano di vivere come Israele viveva la seconda volta che Mosè è andato sulla montagna, in attesa della rivoluzione. Questa chiesa conosceva Paolo. Se conosci qualcuno, non hai bisogno di lettere di raccomandazione. Noi mandiamo lettere di raccomandazione quando non conosciamo la persona interessata. Quando io voglio un lavoro e Massimo conosce i capi di questa ditta, lui può scrivere una lettera da parte mia ai capi di questa altra ditta dicendo: sì, io conosco Andrea, lo conosco da 5 anni, Io lo conosco come un uomo bello. No, non avresti detto questo, tua moglie forse avrebbe detto, ma tu no. Un uomo fedele, un uomo che lavora bene, un uomo che ha queste qualità. E secondo me sarebbe una cosa buona per i tuoi affari se prendessi Andrea come dipendente per questo lavoro che sta richiedendo. Così scrive una lettera di raccomandazione. E se conosci queste persone abbastanza bene, probabilmente ha fatto qualche telefonata pure. Oh. Sia da loro che a me. Cerchi questa persona. Io ho parlato con lui di te. E nel nostro mondo la raccomandazione fa molto. Se dovessimo cercare un altro pastore per questa chiesa, perché per qualche motivo non potrei continuare di essere pastore, come cercheremo un nuovo pastore? Non vogliamo pensare, ma nessuno di noi è indispensabile. Il Signore mi ha messo qui per questo motivo, per questo momento, per dei motivi specifici. Ma io non sono eterno. Prima o poi devo andare via. Se non perché devo andare da qualche altra parte, potrebbe essere per motivi di salute, o proprio il fatto che questo corpo non ha più vita in sé. È la realtà di vita. Che potrebbe succedere oggi come potrebbe succedere fra 20 anni? Ma prima o poi dobbiamo cercare un nuovo pastore. Come lo cercheremo? Cominceremo a parlare con fratelli che conosciamo, del quale abbiamo fiducia, e chiederemo: ma sai di qualcuno che è capace, che è fedele, che può prendere il posto di pastore nella nostra chiesa per guidarci nelle vie del Signore? E quando dice di sì, già è una buona raccomandazione. Ma poi vogliamo esaminare quella vita, quella persona, vedere come vive la sua vita, come vive la vita spirituale. Ma Paolo a Corinto non doveva fare una cosa così. Non ci doveva essere bisogno che qualcuno raccomandasse Paolo a Corinto, perché lo conoscevano. Eppure, da questa frase, mi sembra che qualcuno dice: ah, tu non puoi tornare qui a predicare se qualcuno non ti raccomandasse. Davvero? Che cosa ho fatto per togliere quella fiducia che ho stabilito fra di voi quando stavo con voi? Ma è proprio sembra quello che dicevano. Cominciamo forse noi di nuovo a raccomandare noi stessi a voi? È una cosa assurda, perché ci conoscete. O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi? O lettere di raccomandazione da voi? Se ci conosciamo, non ci dovrebbe essere bisogno. Ma Paolo continua dicendo: la lettera, la nostra lettera, scritto nei nostri cuori, siete voi. Voi siete la lettera di raccomandazione che abbiamo nel nostro cuore. Perciò non c'è bisogno che scrivete, non c'è bisogno che qualcosa succeda, ma siete così preziose a noi che la lettera di raccomandazione è scritta nei nostri cuori. Lettere conosciuta e letta da tutti gli uomini. Quando abbiamo letto la prima lettera, cominciando a leggere la seconda lettera, sembra che ovunque che Paolo andava, parlava di questa chiesa. Parlava dell'opera di Dio in questa chiesa. Sentiva notizie di persone che passavano per quella città con notizie di quella chiesa. E in qualche modo, non so se possiamo dire questa è la chiesa più preziosa per l'Apostolo Paolo, ma quasi quasi sarei tentato a dire era la chiesa coccolata da Paolo. Sembra che questa chiesa aveva un posto molto intimo, in un legame molto intimo con Paolo e Paolo con la Chiesa. Così forte che diceva lo portava nel cuore. Che bellezza. Perciò non devo essere raccomandato da voi con lettere scritte sulla carta. La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete è strano questo? Voi della Chiesa di Corinto siete una lettera di Cristo. Avete mai pensato che il modo che vivi ogni giorno della tua vita, il modo che cammini in questo mondo, è una testimonianza per Cristo? Come se tu, nel tuo essere, sei una lettera di raccomandazione a tutti che incontri per raccomandare Cristo. Come vi fa sentire? Come vi fa sentire questo pensiero? Io mi conosco troppo bene, non merito quello. E forse è vero. Ma se siamo credenti in Gesù Cristo, siamo la lettera di raccomandazione da Cristo alle persone che incontriamo. Perciò il fatto che non meriti quel compito non è la discussione, non è il problema. Perché se non meriti vuol dire il problema è con te e non con chi ha raccomandato. È motivo della nostra mancanza che sentiamo così. E perché così? E perché manifestiamo il frutto dello Spirito? O perché dimostriamo l'opera della carne? Mi spiego? Perché se c'è quella mancanza, è perché noi siamo consapevoli che stiamo vivendo più secondo le opere della carne che vivendo con il frutto dello Spirito. È così diverso? È così strano? E noto che voi siete una lettera di Cristo. Molto importante questo concetto. Siamo una lettera di Cristo scritto secondo il nostro servizio. Noi, apostoli, dottori, pastori, che abbiamo trasmesso a voi le cose di Cristo. Avete creduto, avete cominciato a imparare a vivere in Cristo. E così nei vostri cuori c'è stato scritto questa lettera di raccomandazione da Cristo a quelli intorno a noi. Non è una scelta che siamo una lettera o no, perché se siamo credenti in Cristo, siamo già la lettera di Cristo a quelli intorno a noi. E se c'è un problema, il problema è qui, perché non mi comporto in modo degno di chi può portare quella lettera, anche se sto portando quella lettera nel mio cuore. Grande responsabilità. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritto non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Perciò non sono neanche io l'Apostolo Paolo che l'ha scritto la lettera. Io vi ho portato a Cristo, ma è Dio stesso, lo Spirito di Dio stesso, che ha scritto questa lettera nei vostri cuori. Con lo Spirito del Dio vivente. E non su tavole di pietra. Mosè, quando ha portato giù i comandamenti dal monte Sinai, lo portava giù. Erano pesanti. Pesavano. Pensate un po' dei sacerdoti che dovevano portare l'arco del patto, una scatola ricoperta d'oro, che chissà quanto pesava, con dentro queste tavole di pietra, portato da quattro sacerdoti, ovunque andava il popolo ebraico nel deserto. Il peso diviso fra quattro forse non era così tanto. Ma tavolo di pietre, sui quali vorresti vedere quei tavoli? Io sì. Io vorrei vederlo. E forse un giorno, dopo questa vita, il Signore ci permetterà di vederlo. Ma la lettera che porti non è una lettera che Dio ha scritto sulla pietra, che Mosè ha portato giù dalla montagna, che è stato messo nell'arco del patto, che accompagnava Israele ovunque che andassero, ma è scritto sulla carne del tuo cuore. Sulle tavole, no, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia abbiamo noi. Per mezzo di Cristo, presso Dio, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi, non viene da noi, ma lo Spirito di Dio che abita in noi. Ma la nostra capacità viene da Dio. Qual è il tuo vanto? Qual è la cosa perché tu puoi dire io valgo? Massimo ha un ufficio, va lì, è stato mandato lì, perché i suoi capi hanno visto che lui ha una certa capacità di fare questo lavoro per dirigere l'ufficio che ha. Ma se lui dovesse cominciare a dire io valgo, non credo che il suo posto sarà il suo posto per molto tempo. E se siamo bravi credenti perché noi siamo bravi, chi vorremmo ingannare? Perché prima di tutto ci inganniamo noi stessi. Perché non era per la nostra bravura, ma per Dio, che ci ha affidato questa capacità. Perché questa capacità viene da Dio. Questa lettera viene dallo Spirito di Dio. Egli ci ha anche reso idonee. Quanta gente per strada dicono, ma io non merito quel tipo di fede. È vero, non lo merito, non lo meriti. E nessuno di noi meriti quel tipo di rapporto con Dio, finché non è Lui che ci mette in una condizione idoneo. Giusto? È la parola che c'è, no? Perciò non c'è motivo perché io posso vantarmi per questa capacità che Lui mi ha dato, per questa testimonianza che Lui ha messo nel mio cuore, questa raccomandazione che Lui desidera che io presento ad altri. Non viene da me. Non c'è niente di me che vale niente. O che vale qualcosa. Anche l'Apostolo Paolo. Ah, se volete sentirvi vantare, io sono ebreo di ebrei. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Io così, io cosà, io ho studiato con questo professore. Ma finisce quel vanto dicendo, ma tutto quello lo considero spazzatura riguardo a Dio e quello che Lui fa. L'Apostolo Paolo, per quanto grande che noi consideriamo che sia o sia stato, non è niente a confronto a quello che Dio ha fatto. Infatti Paolo sembra di fare il suo meglio di abbassarsi il più possibile per permettere a Dio di essere manifestato in tutto. Che buon esempio per noi. Egli ci ha anche resi idonei ad essere ministri di un nuovo patto. Antico Testamento, antico patto. Nuovo Testamento, nuovo patto. Ma questo patto non è di lettere. Anche se abbiamo nero su bianco, questo nuovo patto è un patto di sangue, è un patto che lui ha scritto sul cuore di carne. Egli ci ha anche reso idoneo ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito. Perché la lettera uccide, ma lo spirito che fa? Lo spirito vivifica. Ricordate quando Dio ha creato l'uomo? L'uomo che probabilmente era viva, la vita che stava nell'uomo probabilmente assomigliava alla vita di un animale, finché Dio non ha soffiato nei narici di quell'uomo e quell'uomo è diventato un'anima vivente. Probabilmente aveva un'anima che viveva, ma dopo quella attenzione particolare di Dio che ha reso l'uomo un'anima vivente, l'uomo non aveva tanta differenza da essere animali. Ma che cos'è che rende l'uomo superiore al mondo dei animali oggi? Torna a quello lì, alla creazione, quando Dio ha reso l'uomo un'anima vivente. Wow! Il problema è che con il peccato quel legame che è stato inteso con Dio quando Dio ha soffiato nel nastro, quel legame è stato interrotto. E l'uomo non è come l'animale, ma non vive su quell'atto di comunione con Dio, finché quel momento della nuova nascita che ristabilisce quel legame con Dio che è stato interrotto dal peccato. E devo venire qui. Ma se leggete avanti, vedrete questo legame con i tavoli, con il velo che Mosè ha messo, che abbiamo letto da Esodo prima. Ma per noi facciamo parte di questo nuovo patto. Israele è mai stato considerato un figlio di Dio? È stato considerato il popolo di Dio, Diversi sono stati chiamati amici di Dio. Ma non mi ricordo mai nell'Antico Testamento che i credenti israeliti erano chiamati figli di Dio. E solo quando arriviamo al Nuovo Testamento e a Giovanni 1:12 che a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Perciò in questo nuovo patto abbiamo il privilegio di essere chiamati figli di Dio. Perché portiamo nel nostro cuore la lettera di raccomandazione di Dio per il nostro mondo. Vi spaventa questo? Non dovrebbe. Sentiamo di meritarlo? Sicuramente di no. Ma non cambia il fatto che da quando abbiamo creduto abbiamo questa posizione. Perché Lui ha scritto la sua lettera nel nostro cuore attraverso il suo Spirito. E Signore, per questo ti ringraziamo. A pensarlo sembra una cosa troppo grande. A pensare ancora sembra una cosa che non meritiamo. E ci rendiamo conto che non lo meritiamo. Ma Signore, abbiamo capito che non è perché lo meritiamo perché l'hai fatto, ma perché tu ci hai reso idoneo. E tu hai scritto questa lettera nei nostri cuori. Perciò ti rappresentiamo in questo mondo. Ma ci hai dato anche questo grande privilegio attraverso questo nuovo patto di chiamarti Padre Celeste. E Signore, ti ringraziamo di nuovo per questo oggi. Ti ringraziamo perché hai cambiato la nostra vita. Ti ringraziamo perché ci hai messo il tuo sigillo nel nostro cuore. E per questo ti ringrazieremo per tutta l'eternità. Ma Signore, il nostro problema adesso è di vivere una vita fedele a te, in modo che la tua lettera possa essere letta da tutti, che possano ringraziare a te per quello che hanno letto nei nostri cuori, che possano essere attirati a te, perché possono essere resi idoni da te. Perché anche loro possono chiamarti Padre Celeste. Perciò, Signore, aiutaci di vivere secondo i frutti dello Spirito che hai messo in noi e di evitare di dimostrare le opere della carne per i quali tu sei morto, per eradicare da noi per le cose che dobbiamo anche noi crocificarci ogni giorno da quelle cose che tu odi. E Signore, per come tu vivrai la tua vita attraverso di noi, ti ringraziamo e ti ringrazieremo ogni giorno della nostra vita, perché tu sei degno e tu ci hai reso idoneo. E questo ti ringraziamo nel nome di Gesù.